meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Adoro, o Signore, la vostra infinita maestà, davanti alla quale mi trovo presente, e umilmente vi domando la grazia di ricavare frutto dalla meditazione che sto per fare, a onore e gloria vostra e a santificazione dell'anima mia. Vergine Santissima, Angelo mio custode, santi miei protettori, pregate e intercedete per me. La carità di Gesù verso Giuda non è ancora soddisfatta. Dopo aver detto in generale che il traditore è uno dei dodici, viene al particolare e dice che lo tradirà precisamente colui al quale egli porgerà del pane intinto nel piatto, e subito porge il pane a Giuda. È questo un modo di ammonirlo amorevolmente, senza nominarlo. Ma Giuda, mentre dovrebbe comprendere di essere pienamente scoperto, non si cura di quest'ultimo appello di Gesù e continua ad abusare della sua pazienza, persistendo nella sua esecranda malizia. Gesù Cristo passa dalla dolcezza alla severità, minacciando terribili castighi a chi sarà il traditore. Tutto egli tenta affinché Giuda rientri in se stesso e riconosca il suo fallo. Ma tutto è vano e infruttuoso per lui che, avvelenato da suggestione diabolica, ostinatamente rifiuta di arrendersi, sia alla dolcezza che al rigore. Ostinato ormai e caparbio come una belva inferocita, nulla può domarlo né contenerlo. Si consideri quanto sia ammirabile la misericordia di Dio, ma quanto anche siano giusti i suoi rigori. Perché non poche volte si giunge a tal punto di ostinatezza in cui nulla più giovano le ammonizioni e le correzioni. Ma perché mai Giuda è così sordo ai richiami del suo maestro? Si osservino le finzioni dell'astuto ipocrita. Egli si finge amico di Gesù Cristo mentre è suo nemico. Mette insieme a lui la mano nel piatto e mangia imperturbato, come se fosse un innocente la cui coscienza non rimorda di nulla. È tanta la sua ipocrisia in tutto il suo portamento che altro non cerca se non di nascondere e ricoprire la sua malvagità, premendogli più di non comparire traditore che di esserlo. Quando l'anima arriva a questo termine, è incurabile. Non si trova ipocrita che si sia convertito. L'ipocrita è propriamente quell'empio che disprezza tutti i mezzi più idonei e più efficaci alla conversione. Dio della Maestà, a voi innalzo dal profondo del cuore le mie preghiere e i miei sospiri. Per carità, non lasciate che mi riduca allo stato di un'ostinata durezza. Se volete esercitare sopra di me la vostra giustizia, inviatemi qualunque vostro castigo. Fatemi piuttosto cieco, sordo, muto, storpio, con ogni sorta di infermità e tribolazione, e adorerò e ringrazierò in tutto la vostra misericordia, ma non permettete che io divenga incorreggibile e recalcitrante ai vostri salutari avvisi. Guardatemi perciò e liberatemi dall'ipocrisia, che mi accorgo essere in me dominante, perché io ho più cura di nascondere che di emendare la mia malizia, più di apparire che di essere virtuoso. Questo vizio è figlio della superbia e non si può curare che con la santa umiltà che io imploro e spero dalla vostra infinita bontà e misericordia. Il delitto di Giuda fu enorme e non sarà mai esecrato quanto merita. Essere chiamato da Gesù alla sua scuola, udire per 3 anni i suoi divini insegnamenti, vederne ogni giorno i mirabili esempi di santità, riceverne favori e grazie senza numero, e poi venderlo per 30 denari e avere ancora il coraggio di salutarlo col nome di maestro, mentre gli stampa sulla faccia il bacio del tradimento, è così esecrabile che metterà capriccio in ogni anima impegnata nella via della perfezione. E tu, chissà quante volte ti rappresentasti all'immaginazione la fosca figura di Giuda, appunto nell'istante che, facendo sentire a Gesù il saluto ipocrita, gli dà, col segno esterno dell'affetto, il colpo del tradimento. Vedere quella faccia orribile accostata al volto suavissimo di Gesù, sentire quella parola diabolicamente ipocrita confondersi con la voce mite e dolce del Maestro, vedere Gesù tradito da uno che egli ancora chiama amico. Quale errore! E pensare che il fatto di Giuda si ripete non più nella forma di allora, è vero, ma in una realtà pressoché identica, e non desta più nessun ribrezzo, tanto è frequente. Rifletti ora. Quando fosti portato alla chiesa per il battesimo, tu scegliesti fin da allora Gesù per tuo maestro, perché quando facesti professione di credere le verità della fede e di praticare i precetti del Vangelo, non facesti altro che promettere docilità di mente e di cuore agli insegnamenti di Lui, insegnamenti che Egli dà con la parola annunziando la verità e che dà con l'esempio imponendo la virtù. Tu sei dunque discepolo di Gesù ed egli è tuo maestro. Ma come lo tratti questo maestro? Anche tu lo baci nella sua immagine, ma questo bacio è sempre accompagnato da un'umile sottomissione della mente e del cuore? Credi tutto ciò che insegna? Fai tutto ciò che comanda? Egli ti insegna che bisogna prendere la croce e portarla, che l'umiltà ti esalta, che la superbia ti umilia, che devi stare pronto alle sue chiamate, che devi perdonare tutto e sempre, che devi stare vigilante contro il mondo e te stesso, che devi dare agli altri il superfluo. Non vai per caso sofisticando sul valore di queste massime per sottrarti al loro peso e così salvare l'orgoglio e la vanità, salvare le comodità della vita, salvare i puntigli dell'amor proprio, salvare il tuo superfluo e continuare così ad appagare le tue passioni? Lo baci Gesù, è vero, ma i suoi esempi, queste dottrine che egli ti insegna senza parlare, tu le imiti. Gesù prega molto, e tu? Gesù lavora, si affatica e si sacrifica, e tu? Gesù è mite, umile, mansueto. E tu? Gesù prega per i suoi crocifissori. E tu? Gesù vive povero per morire povero. E tu? Basta, hai abbastanza da meditare, da fare esame di coscienza, da prendere risoluzioni finché vuoi. Fermati qui. Rifletti seriamente e cambia condotta, perché stai certo che Gesù crocifisso non gradisce i tuoi baci se praticamente tu non lo ritieni per tuo maestro. Mio dolcissimo Signore Gesù Cristo, io vi supplico a far sì che la vostra santissima passione sia per me la forza della quale mi munisca, mi protegga e mi difenda. Le vostre santissime piaghe siano il cibo di cui mi nutra, inebri e diletti. L'aspersione del vostro sangue mi mondi da tutti i peccati. La vostra croce sia la mia gloria. La vostra morte mi sia pegno di vita sempiterna. In queste cose il mio cuore trovi il suo ristoro, la sua gioia, il suo amore, la sua vita. Amen. Avete ascoltato Meditazioni sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.